espresse sono state ampiamente illustrate.
Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Però vediamo, prova a parlare.
Sì, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che viene in onda da Radio Roma 5 ogni giovedì.
Ogni giovedì.
Giovedì scorso che la radio era guasta perché purtroppo la tecnica qualche volta.
È la prima volta che ci succede a noi,
di solito è successo ad altri, stavolta è andata per noi. Va bene. Innanzitutto vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, vediamo un attimino, intanto lasciamo la parola a voi, parlare tu del rito di Asiago.
No, parla pure te.
Allora, innanzitutto un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato al rito di Asiago e penso che siano stati tutti quanti contenti, tutto sommato. Niente, abbiamo bruciato le nostre erbe, abbiamo cominciato a declamare la Devotio, abbiamo cominciato a ricostruire il fuoco sacro, è il quarto anno consecutivo che lo facciamo. È andato bene tutto, un ringraziamento particolare a Lino, gli ho scritto anche un'email, mi ha anche risposto, era felicissimo di non aver potuto partecipare per questioni fisiche fin lassù, però ha partecipato con grande stile e grande spirito, insomma.
E i quei pagani che si sono persi nel supercorso delle ninfe e delle fate.
E i pagani si sono persi, sì.
Che comunque alla fine sono arrivati anche loro.
Sono arrivati, hanno celebrato e niente, io sono soddisfatto veramente rispetto al fatto di non volerlo fare, che non c'avevo, invece in effetti va fatto e per il prossimo anno cercheremo anche di organizzarlo un po' più cerimonialmente di quello che abbiamo fatto finora.
Sì, beh, tieni conto che è anche una cosa, cioè nel senso che sono diversi anni, perciò c'è sempre diciamo, un nucleo fisso di persone che partecipa. Ogni anno ci sono sempre persone nuove, nonostante quest'anno ci fossero parecchie persone nuove o non abituate, che non avevano mai partecipato, è riuscito perfettamente. E ogni anno sta migliorando, sia nella quantità delle persone, soprattutto nella qualità delle emozioni delle persone che partecipano, perché anche sono molte persone che partecipano per la prima volta e anche queste persone, addirittura io voglio ricordare che c'era una ragazza che è intervenuta, ha detto io non avevo mai partecipato a questi rituali, però noto che la forza e l'energia che si sprigiona è veramente intensa, esatto. Che vuol dire che è una conferma che anche con persone con cui non esiste un rapporto di continuità, di amicizia, non c'è una frequentazione abituale, si riesce a creare un legame forte, che vuol dire che le forze che si riescono a evocare o che si camminano a fianco a noi o che camminano a fianco a noi, ci sono sempre più amiche e sempre più intense.
Certo, e non solo questo, ma il rito sta anche assumendo una sua identità, cioè una sua funzione che abbastanza importante, diciamo così, all'interno di quello che stiamo facendo, cioè è una tappa, sembra una tappa annuale di quello che stiamo facendo, insomma, per cui assume una sua importanza particolare, dovremmo studiarla un pochino, perché in effetti anche noi non è che a noi ci piace la ritualità per la ritualità, cioè a noi ci piace la relazione col mondo, cioè la costruzione delle relazioni con le forze del mondo, non è che ci piace la scenografia per la scenografia, però è chiaro che se si partecipa a una ritualità e poi ci sono delle forze di ritorno, cioè c'è un'emotività di ritorno, c'è una compattazione della propria energia, c'è un rinnovamento interno, un rinnovamento psicologico, allora non si tratta più del rito della ritualità per il semplice, ma si tratta effettivamente di una fusione fra soggettività e il mondo circostante, e la fusione fra soggettività e il mondo circostante, volenti o nolenti, è un percorso di stregoneria.
Sì, anche perché io considero che sia tipo un errore quello che certi pagani dicono di fare, cioè dicono prendono i testi antichi, vanno lì a ripetere in maniera meccanica i riti, vanno a dire ma no, la tal popolazione, i pelli rossa facevano così, i greci facevano così, i romani facevano così. Cioè, questo può servire perché indirizza la tua ricerca verso qualcosa di diverso e che deve fare, però nel paganesimo o nel politeismo soprattutto tutto quanto viene inventato dalle persone che fanno. Di conseguenza un rituale riesce non in quanto riesci a ripeterlo rispetto a un passato che ci è giunto anche deformato certe volte, ma in quanto le persone riescono a buttare dentro tutto quello che loro hanno cercato e hanno conosciuto e vogliono fare, perché quello che è fondamentale non è tanto la volontà di un Dio padrone, ma è la volontà delle persone che partecipano al rito, e questo è un principio fondamentale in tutti quanti i paganesimi e in tutte quante quelle persone che vogliono realizzare la propria vita.
Va bene, Detto questo, intanto c'è un annuncio: se qualcuno gli piace guardare la televisione la sera, cioè il film serale, questa sera su Italia 7, a meno che non facciano due cose: primo, che non sbaglino la programmazione; secondo, che non ci sia un errore, da dove l'ho letto io, sul titolo del film. Danno un film, Eric il Vichingo, coi Monty Python, di Monty Python. Questo film, Eric il Vichingo, è abbastanza divertente da vedere ed è una sintesi di tutta una serie di principi pagani, diciamo così, al di là di quello che vogliamo, no? E niente, cioè, io vi consiglio di vederlo. L'unico problema che ho io è, siccome quel film è abbastanza importante, cioè cinematografia è recente e anche importante, e ce l'ha Italia 7. Di solito quel film là o ce l'ha Mediaset o ce l'ha la Rai, cioè più facile ce l'abbia la Mediaset. Comunque io spero che sia quello il film, Eric il Vichingo, e vi consiglio di guardarvelo, tanto perché è divertente e secondo perché vi delucida alcuni principi del paganesimo, che è diversa anche come percezione fra l'uomo e il mondo. E notate bene che la conoscenza ce l'hanno le donne in quel film, e questo è importantissimo.
Sì, ecco, io voglio anche aggiungere, visto che siamo in argomenti di film e di cinema, che se qualche ascoltatore riesce a venire in contatto o in qualche informazione che riguarda il film Costanza da Libano, che è la storia di un processo del 1500 tenuto in Toscana, che sembra che verrà distribuito non certamente nei cinema ma tramite i circuiti di cinema de sé, se qualche ascoltatore ha questa possibilità di avere queste informazioni, le coordinate, dove verrà proiettato, se verrà proiettato, perché logicamente il Vaticano ha detto non è un bel film perché mette in discussione le cose dei cattolici, mostra la criminalità dell'essere cristiano, se qualche appunto ascoltatore ha questa informazione, siamo ben volentieri che ce la passi. E noi rilanceremo l'informazione anche per quanto riguarda questo. Poi ecco, c'è un altro film che però non ho molte informazioni, che è su una storia di un processo di inquisizione nella Spagna, che verrà proiettato al Festival del Cinema di Venezia. Però maggiori coordinate non ne ho, man mano che avremo informazioni passeremo anche questo, cioè visto che qualcosina si muove anche in quel senso, qualcosina sta venendo fuori, qualcosa si cerca di realizzare di una certa qualità, se gli ascoltatori vogliono contribuire anche su questo aspetto, cioè della cultura del cinema, a trovare i film migliori che danno delle informazioni, danno delle conoscenze, e se possiamo rilanciare, rilanciamo.
Allora, prima di incominciare la trasmissione, un altro annuncio. Questa sera alle ore 19 vi leggerò un capitolo di Castaneda, dal libro Il fuoco del profondo. È un capitolo importantissimo, cioè secondo me è uno dei capitoli fondamentali. Cioè è la strategia di Castaneda per affrontare la vita, cioè è il Pinchos Tyrannos. Questo libro, Il fuoco del profondo, è uno dei pochi di Castaneda che sono stati fatti, non dico sparire, ma diciamo messi nel sottobanco, cioè mentre troverete L'arte del sognare, L'isola del tonale, A scuola dallo stregone, lì troverete sempre questo. Il fuoco del profondo è quello che verrà messo, diciamo così, sotto a tutti gli altri e magari, non dico fatto sparire, però diciamo un po' nascosto. Ebbene, io vi leggerò il capitolo I Pinchos Tyrannos, anche perché riusciate a comprendere l'arte della stregoneria per affrontare la vita. Questo è fondamentale. Per cui stasera alle ore 19 leggerò questo. Siccome sono 20 pagine, dovrò essere abbastanza veloce nel leggerlo. Per cui se vi interessa, cercate di registrarvelo. Io cercherò di rileggerlo un'altra volta, in modo che una volta magari colpisca l'emotività e la seconda volta vi prepari ad ascoltarlo più attentamente. Però stasera, invece di fare Tommaso Didimo, invece di concludere Tommaso Didimo, farò questo capitolo di Castaneda. Va bene? È importante.
Dio, Castaneda, più dei titoli del libro non ho mai letto, perciò.
No, per me è stato importante, sì. Anche perché ogni persona, no, ha i suoi passaggi nella vita, capisci? Per me la qualità del Castaneda era proprio la qualità forse giusta per fare un certo tipo di passaggi. Dopodiché lo riconosco, è un cristiano, vede altra percezione da cristiano, con tutto quello che ha i casini un cristiano, insomma, per carità. Non è che un cristiano non possa vedere nei mondi della percezione, però la qualità della sua visione è sempre condizionata dall'essere cristiano.
No, ma difatti, vedi, questo mi dà anche l'occasione di aprire un inciso, cioè che dimostra anche come si possa arrivare a certe elaborazioni al di là dei testi, ma dell'elaborazione personale. Cioè, ad esempio, io ed altri pagani non abbiamo mai letto Castaneda. Alcuni pagani che conosco che l'hanno letto, anche alcuni soci d'istituto, ho detto vabbè, sì, è un libretto, cioè non dice molto. Come ad esempio per me ed altri soci dell'istituto siamo arrivati tramite, diciamo, a un'elaborazione del proedeismo tramite autori che Claudio non ha mai letto. Eppure, eppure questo qua, nonostante, diciamo, questa differenza di origine culturale, di ricerca, anche di testi, ci aveva permesso, in quanto abbiamo elaborato con la nostra sensibilità, con la nostra capacità, dire alla fine di trovare un qualcosa che ci accomuna, certo, nella realizzazione delle cose. Perché una cosa è cercare di imporre agli altri delle affermazioni o delle tesi, un'altra cosa è dire nella realizzazione delle persone si cambiano le cose. No. Voglio fare un esempio. Io dico questo e voglio prendere in esempio un negativo, partendo dal fatto di attualità. La carnevata del Giubileo dei Giovani. Il Papa, con la maschera bianca, ha definito, ha usato due espressioni che per me sono significative dal punto di vista psicologico di cosa denota le cose. Ha definito i ragazzi che ha visitato come un tappeto. Bene, il tappeto è sempre qualcosa che calpesti, che sta sotto i tuoi piedi. Io avrei preferito usare il termine folla, o anche massa, o insieme, o cioè qualsiasi altra cosa. Non avrei mai usato di fronte ad altre persone che sono, anche fossero pagani, un tappeto di pagani, perché il tappeto dà l'idea che calpesti. E una seconda cosa, io che derivo da certe visioni anche culturali, io dico sempre che bisogna fare della propria vita un'opera d'arte, che bisogna sempre incendiare la propria esistenza e bruciare. Il Papa ha detto ai ragazzi, andate e incendiate il mondo. Cioè va bene, cioè, significa che voi potete anche essere delle merdacce, però l'inquisitore o il boia non ha una grande cultura, non ha una grande capacità, però riesce a incendiare il mondo e bruciare le persone. E questi due esempi denotano tutta una formazione culturale che non è da poco. Cioè, tenete conto che i discorsi, un discorso è noi che parliamo a braccio in radio, diciamo delle cose, potremmo usare anche delle espressioni che vengono così, ma questi sono discorsi studiati, pianificati, e anche l'uso dei termini serve a trasmettere qualcosa, perché tappeto di persone vuol dire che lo devi calpestare.
Io uso in stregoneria c'è il termine calpestare, no?
Sì.
Però si intende la scala della conoscenza, cioè tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa a me sono dei gradini che io ho calpestato per salire più in alto, e a mia volta divento un gradino. Cioè la conoscenza è una scala, e molte persone che ci attraversano per strada ci aiutano a salire questa scala, no? Allora è come se queste persone fossero dei gradini della scala che ci aiutano a salire. Però non si calpesta chi è più debole,
sì,
cioè non si calpesta chi è indifeso, si calpesta chi è portatore di conoscenza. Perché questo? Per dare l'immagine forte dell'appropriarsi della conoscenza di qualcuno e di superarlo, cioè di andare oltre quella conoscenza, capito? Cioè è un'immagine simbolica proprio per definire uno stato d'animo e una tensione. Mentre invece, come lo usa Wojtyla, come l'hai appena detto tu adesso, è un calpestare chi non si può difendere, cioè chi si fa massa, cioè il padrone calpesta il bestiame.
Sì, ecco, l'unico caso dice, cioè, a me il termine calpestare non piace, perché nel senso significa chiaramente che schiacci qualcosa. L'unico termine che io ho nella storia della magia, il termine calpestare, fu un mago dell'Ottocento francese che si fece tatuare il crocifisso sulla pianta dei piedi per poterlo calpestare meglio. Questa è l'unica forma di calpestamento che mi può piacere, che possa essere divertente. Cioè, poi è una goliardata, cioè nel senso che, certo, non è che abbia una funzione, è soltanto per provocare l'ascoltatore, soltanto per provocare chi ha delle remore, soltanto per chi ha una visione distorta, lo provochi in questa maniera. Ma non è che abbia una funzione in se stessa, una validità, è soltanto da uno scopo di provocazione.
Cioè, non è che si fa un atto di magia
assolutamente
una croce. Assolutamente.
Assolutamente.
Va bene. Devi dire ancora qualcosa,
no,
Francesco? Posso partire,
sì,
con la mia tiritera? Prima di partire con la mia tiritera, Gesù di Nazareth, il bastonatore che non si può difendere, voglio dire una roba. Io ho ascoltato un pezzetto di trasmissione di Franco. Qualche volta ci riesco, la maggior parte delle volte no, ma non ha importanza. In cui non si criticava, si commentava, non era una critica. Il mio modo di leggere i Vangeli, il mio modo di chiamare il pazzo di Nazareth un delinquente, assassino, eccetera. Ora, io parto dall'analisi da 1.200.000.000 di persone che hanno avuto la vita distrutta da questo assassino. Quando io commento le gesta, commento i principi, commento la fonte da cui vengono fuori le azioni, cosa faccio? Prima leggo il passo dei Vangeli e poi commento il passo dei Vangeli. Cioè, c'è chiaro questo? Ora, io chiedo questo a chi vuole criticarmi. Perché io, che considero questo qua un lurido assassino e ho la prova fisica di questo, cioè ho i disastri sociali, i disastri della vita, leggo prima i Vangeli e dopo li commento, mentre chi viene a dire in modo truffaldino che quello era buono, che quello ha salvato l'umanità, non legge prima il Vangelo, non legge prima il passo e dopo lo commenta, ma deve usare la truffa. Cioè, cos'è la truffa? Per esempio, io estraggo due righe da un contesto di 600, di 60 righe. Cosa vuol dire? Estraggo un principio dall'insieme in cui il principio viene detto. E questo è truffare. Perché? Perché se io estraggo una parte dal tutto, non faccio altro che cambiare le condizioni per cui quella parte viene detta. Oppure, anziché leggere quello che è la Bibbia normale, viene letto i preparati, cioè i pezzi dei Vangeli riscritti apposta per le messe, per le predicazioni, spulciati da certi passi, levate qualche virgoletta, tagliati in certi posti. Questo è truffare. Per cui tutti quelli che mi dicono che questo macellaio è buono, che questo vigliacco è buono, che ha delle positività per l'umanità, perché prima di dire questo non leggono? Perché non dicono che per dire che questo Lazzarone è buono bisogna prima mettere in ginocchio la gente? Cosa vuol dire mettere in ginocchio la gente? Bisogna costringere la gente a credere che esista un Dio di cui lui è figlio e viene a salvare l'umanità. Cioè questo concetto a priori che viene costretto attraverso la violenza, che viene inserito nelle persone attraverso la violenza, diventa un concetto a priori di magia nera con la quale si distrugge la capacità critica dell'individuo rispetto a quello che legge. Per cui l'individuo non è neanche più in grado di conoscere il senso della lettura. Vi faccio un esempio. C'è una lettera sul Gazzettino di qualche giorno fa. Non ho fatto la segna stampa perché non ho avuto tempo, però c'ho tutti e lo farò. In questa lettera si dice che Gesù maledisce chi fa scandalo ai bambini. Secondo questa lettera, la maledizione di questo povero pazzo di Nazareth è lanciata a tutti quelli che stuprano i bambini. Non è vero, è un falso. Perché? Perché la sua maledizione, sarebbe meglio qualcuno si attaccasse la pietra al collo, chi scandalizza uno di questi piccoli, sta all'interno di uno di quei piccoli che credono in lui. Lo scandalo non sta nel stuprare i bambini, lo scandalo sta nel convincere quei bambini che lui è un povero idiota. Questo è scandalizzare i piccoli. Naturalmente, come agisce la magia nera? La magia nera agisce all'interno dell'interpretazione. Cioè, uno legge, estrae le parole, le trasforma dentro se stesso e proietta nell'oggettività quello che lui avrebbe voluto che lui dicesse. Cioè, c'è uno stravolgimento di quello che viene scritto, perché gli intenti del lettore che è costretto in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra interpreta lo scritto. E questo è truffa. Questo è truffa, non è legge, questo è truffare. E dopo la legge dice, sai, finché lo fanno nell'ambito della fede il magistrato non interviene, questo è un discorso, ma lo Stato civile deve dire che questo è truffa. Chiaro questo?
Lo sì, so. No, ma vedi, io voglio aggiungere una cosa su questo argomento. Allora, prima cosa, se bisogna riconoscere a Claudio che c'è uno stomaco di ferro nel leggersi i Vangeli.
E commentarli.
Però se a qualcuno ascoltatore non piace come Claudio legge i Vangeli, questa non è la trasmissione che legge i Vangeli, ma li usa come scopo, si va a ascoltare qualche radio cattolico, Radio Vaticano, Radio Maria, e forse troverà il sistema che gli migliore di leggere i Vangeli. Però voglio aggiungere un'altra cosa. Chi contesta questo lo fa sempre riferito a un dettame della sua fede, che è quello di dire fa, io sono quello che detengo il potere di darti la capacità di comprendere le cose. Chi fa questo non dice... tu non devi leggere, leggi male, ma tu non dovresti leggere, dovresti essere analfabeta.
Dovresti essere
analfabeta.
È quello che hanno trasformato l'umanità in analfabeta.
Con un papa che stanno per far beato in questi giorni, un certo Pio IX, sull'istruzione obbligatoria diceva questo.
Sull'istruzione obbligatoria.
Cioè non parlava del servizio militare, non parlava di qualcos'altro, sull'istruzione obbligatoria. Maestà, unisco la presente per pregare di farle tutto quello che può a fine di allontanare un altro flagello, e cioè una legge progettata, per quanto si dice, relativa all'istruzione obbligatoria. Questa legge parmi ordinata ad abbattere totalmente le scuole cattoliche, soprattutto i seminari, chiuse virgolette. Questa era un papa che verrà fatto beato nel 2000, in questi giorni che si scagliava contro l'istruzione obbligatoria.
Cioè, l'istruzione obbligatoria, adesso che è normale andare a scuola a leggere e scrivere, ha dovuto combattere contro la Chiesa Cattolica, perché l'istruzione obbligatoria, cioè il conoscere, il comprendere, è il nemico del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Per cui se oggi i bambini possono andare a scuola, con tutte le critiche che possiamo fare alla scuola, che naturalmente vorremmo tutti migliori di ciò che è, bene, ha dovuto passare sotto il giogo del terrore, dell'omicidio, della morte, del sangue che i cattolici hanno imposto al sistema sociale.
E che cercano ancora di imporre, non è che stiamo parlando di cose del passato, cioè nel senso che noi abbiamo delle cose tragiche nel passato,
certo.
Ma il passato sono destinati, i cristiani in quanto criminali, in quanto cristiani, sono destinati a ripeterlo, perché quella è la loro natura.
Non è la questione di natura, è una questione di principi divini. Finché loro cominciano a continuare a mettere in ginocchio davanti a uno che dice sgozza chi non si può difendere, è chiaro che oggi non possono sgozzare perché dicono ma noi è solo una questione di fede, però fino a ieri sgozzavano, il principio è in corso, domani che ci sono le condizioni sgozzano. Cioè quando il pazzo di Nazareth dice se non vi accolgo non sbattete la polvere dei vostri sandali, è un atto di disprezzo. Adesso è quello, domani è il genocidio con bambini strappati dalle braccia delle madri e presi a calci per divertimento dai cristiani, e lo possono fare solo perché erano cristiani. Successe a Gerusalemme, la cronaca credo sia di Gerusalemme. Per cui tenete sempre presente il principio dottrinale del cristianesimo: è orrore, morte, genocidio. Un'altra cosa, scusa Francesco, ho letto un articolo di un altro lazzarone, di uno dei nostri nemici, un mafioso, si chiama Nones, non so se ti dice qualcosa.
Sì.
Allora, era un articolo relativo alla pedofilia ed era scritto in prima pagina sul Gazzettino. Non commento l'articolo, non ce l'ho qua, ma non è importante. Io, in questo articolo, lui voleva far risalire la pedofilia alla Grecia antica. Allora, perché? Perché in Grecia c'era l'amore per i fanciulli. Ora, a prescindere dal fatto che l'amore per i fanciulli in Grecia derivava da un'età post puberale, ma lui citava un episodio che è abbastanza divertente e importante, ed è il rapporto fra Socrate e un suo allievo. Ora, Socrate era il capo dell'Accademia di Atene, cioè era il più importante maestro di Atene. Quando le persone andavano da Socrate, erano persone che avevano già 18, 19, 20 anni, tanto per essere chiaro, e venivano chiamate fanciulli. Cioè, se, chiariamocelo questo, cioè a un'età, diciamo dei 16, 17 anni, a 20 anni erano ancora chiamati fanciulli. Questo personaggio ha tentato di farsi Socrate, di farsi il maestro, era talmente innamorato del maestro che ha tentato tutti i colori. Allora, è andato insieme col maestro per fare la ginnastica nudi e non è successo niente. Ha proposto al maestro di fare la lotta libera nudi e non è successo niente. Poi ha mandato via addirittura il servo da casa sua, ha invitato il maestro a mangiare la sera, ha mandato via il servo perché aveva soldi per avere casa, servo e tutto il resto, e hanno mangiato e bevuto e non è successo niente. Ha costretto a star là il maestro a dormire, siccome faceva freddo hanno dormito abbracciati insieme nella coperta e non è successo niente. Allora capite che sto poveraccio che ha tentato di farsi il maestro in tutti i modi, riuscire a usarlo un esempio come pedofilia, pedofilia al tempo greco è una cosa ridicola, cioè solo un verme, dico il termine verme perché un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra come Nones può usarlo per giustificare la sua attività di pederasta. Perché? Perché la pederastia non è altro che l'attività del cristianesimo, avviene con il possesso e con l'appropriazione dell'individuo, e il possesso e l'appropriazione dell'individuo c'è solo nei Vangeli. Cioè, e non lo dico io, li dico tutti i testi universitari, cioè non è necessario che lo dica io. È il pazzo di Nazareth con i suoi Vangeli che trasforma l'essere un umano in oggetto di proprietà del Dio e pretende una sottomissione cieca e acritica ai dettami del Dio. Per cui, per derivazione del pazzo di Nazareth, della Chiesa Cattolica, del Papa, della gerarchia ecclesiastica, tant'è che la Chiesa Cattolica dice che gli imperatori, cioè che gli imperatori devono baciare i piedi al Papa, cioè devono essere posseduti dal Papa. Per cui non mi sto inventando io queste cose qua sono notorie, sono ovvie. Il problema è trasferirle nel sistema sociale, quello un po' più pesante.
Sì, poi a me non mi sembra che i preti pedofili fossero, mi sembra che fossero dei buoni preti, ma non certo dei buoni pagani o dei buoni greci. Questo. Ma al di là di questo, siccome le statistiche hanno una certa validità, perché ne, visto che Claudio ha aperto questa parentesi, la apro anch'io ulteriormente.
Sì,
la apro ulteriormente. Andiamo a vedersi il numero delle condanne in Italia per pedofilia. E vediamo come sono ripartite le condanne per pedofilia negli ultimi 3 anni. Allora, almeno 6 sacerdoti condannati in primo grado negli ultimi 3 anni, insieme a 14 insegnanti e oltre 30 genitori. Cioè, che vuol dire che esiste un rapporto di una condanna per pedofilia, uno su 1 milione, grosso modo, in Italia. Uno qualcos'altro, cioè 1.100.000. Ma rendetevi conto che su 50 condanne, ben 6 erano dei sacerdoti. Cioè, io non penso che l'incidenza di altre categorie sia così alta.
Aspetta, cioè, teniamo presente che in Italia praticamente non ci sono state indagini.
Sì,
cioè,
ma
indagini,
poi sono condannati.
Sì, le indagini.
Queste sono le condanne ufficiali negli ultimi 3 anni.
Sì, in Italia le indagini sono sempre andate con i piedi di piombo, cioè soltanto negli ultimi 7-8 anni si mette in luce il fenomeno. Negli Stati Uniti, che è cominciato un po' prima, sono migliaia, in Canada sono migliaia, in Australia sono centinaia, in Germania lo stesso, in Inghilterra la stessa cosa. Cioè, tenete presente che in Italia c'è stato un rallentamento delle indagini dovuto proprio alla capacità di controllo di apparati statali da parte del Vaticano, che è stato impressionante, cioè soltanto pochissimi casi sono venuti alla luce.
Facciamo un esempio di attualità molto, molto, molto particolare, che c'è, visto che è di attualità, però serve dare una dimensione. Prendiamo una regione come la Puglia. Un paio d'anni fa due ragazze uccidono un'altra ragazza e succede il putiferio. Cioè, tutti si scagliano a raccontarla più grossa, a sparare cazzate, a dire che chissà i rituali c'erano sotto. Un gruppo di ragazzi uccide una bambina bruciandola. Da quello che si sa dall'indagine dei giornali si dice questo. Benissimo, il vescovo ha chiesto immediatamente di silenziare la cosa. Ma perché? Scusa, di fronte a un dramma così, andrai a capire perché. Perché la Chiesa dice forse abbiamo sbagliato di fronte a questi ragazzi? Per questi ragazzi frequentavano l'oratorio.
Frequentavano?
L'oratorio.
Ma guarda
che quando dei giovani che hanno sponsorizzato altri giovani che sono i quei boy scout, che sono delle ragazze di Verona morte in Valtellina, per la loro irresponsabilità, per la loro noncuranza, uccidono, perché alla fine hanno ucciso e l'assicurazione ha anche pagato per questo, per la responsabilità delle ragazze, il vescovo dice in sofferenza stiamo a pregare, non parliamone molto, silenziamo la cosa, la natura è matrigna. Quando due ragazze per noia gli viene attribuito l'uccisione di una suora, stanno per farla beata. Allora mi sembra
sì, no, in effetti adesso Francesco
allora poi, poi facciamo anche un'altra cosa, facciamo una cosa estremistica, proprio molto semplice, come si gonfiano le cose. Allora, e sono successi di fatti a Lecco, tutti quanti i giornali a parlare di chissà quali messe nere, messe sataniche, benissimo, ma allora subito grandi scandali, poi viene fuori la realtà che sono stati circa 100 casi di vandalismo, la magistratura indaga e vede che non c'è nulla di religioso ma soltanto dei teppisti. L'altro giorno sull'Avvenire, inchiesta alla condanna per 7 ragazze parte di vandalismo.
Cioè praticamente si è conclusa l'inchiesta.
Sì, per vandalismo, non perché
non
ci
per
fosse
satanismo.
Ecco, però logicamente all'inizio come ci hanno marciato sopra? Questa è una notiziola messa nella penultima pagina dell'Avvenire, su 2 colonnine piccole, 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 atti di vandalismo,
cioè,
basta.
Voi, se voi notate come avvengono queste notizie sui giornali, troverete l'allarme quando fa comodo e il silenziare quando fa comodo. Dopodiché, una volta partito l'allarme, volta partito a sprombattuto, quando la magistratura indaga, e fino ad oggi, per fortuna, la magistratura ha anche rivendicato una sua indipendenza, per quante critiche li possiamo fare, e io ne ho tonnellate, non poche, cioè, tanto alla fine viene fuori che è soltanto una manovra giornalistica, scandalistica e di pruriti beceri di qualcuno.
Sì, no, ma io direi solo di osservare una cosa: il caso delle ragazze che uccidono l'amica, succede un pandemonio, viene fuori uno scandalo, per mesi non si parla d'altro, si dice chissà che cosa. Succede un fatto che i ragazzi bruciano, stando a quello che si è stato ai giornali della magistratura, i ragazzi bruciano una bambina e questo scandalo non succede. perché eppure la distanza di pochi chilometri, eppure la stessa regione, eppure lo stesso fatto coinvolge sempre ragazzi molto giovani con altri ragazzi molto giovani.
Io sto aspettando che qualcuno si spogli nudo in Piazza San Pietro, perché se qualcuno non si spoglia nudo in Piazza San Pietro, messaggio, e verrà fatta un'informativa al Ministero degli Interni e un'informativa alla Procura Generale della Repubblica di Treviso. Questa è un'informativa, tanto stanno registrando.
Esatto, cioè, sì.
Se nessuno si spoglia nudo in Piazza San Pietro, ricordate che arriverà un'informativa. Diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Credo che sia la dicitura, sì. No? Tipo... creare allarme sociale, una roba di questo genere. Va bene.
Chiudiamo
delle parentesi. Con la lettura dei Vangeli. No, dovete comprendere questo. C'è un libro di filosofia che ormai ebbe successo qualche anno fa, e adesso è quasi. Si chiama I bastardi di Voltaire. Ed è fatto da un filosofo neo-razionalista canadese, no? Si chiama Saul. E questo qua diceva all'interno del suo analisi sociale, vedi, fa. Se ci sono 30 morti, se uno ha ammazzato 30 persone, viene fuori uno scandalo pazzesco, cioè giornali, titoli, ma davanti a 1.200.000.000 di persone distrutte, e se è talmente enorme la cifra, se è talmente incredibile la sofferenza, il dolore, la strage, eccetera, che se vuoi che non esista, se vuoi far finta che neanche esista. E questo è il cristianesimo che ha fatto
nella sua
storia.
Sì, sai, si potrebbe usare la frase di un certo etologo, detto, perché se si commettono grandi cose, alla fine queste cose diventano normali. E Cora Lorz diceva, a un certo punto si obbligheranno a mangiare merda, perché se miliardi di mosche mangiano merda, vuoi che si spaglino. Se la Chiesa, il cristianesimo, il monoteismo uccidono milioni di persone, vuoi che si sbaglino?
Allora, concludiamo Gesù di Nazareth, il bastonatore, due pezzi e poi una conclusione, un concetto di civiltà giuridica, no? Penultimo pezzo di oggi, Luca, servire con umiltà. Chi di voi, e questa è la lettura dei Vangeli, chi di voi, se un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Riflettete. L'umiltà del servo e l'umiltà dell'uomo di conoscenza e del cercatore di consapevolezza. Qual è la consapevolezza che il pazzo di Nazareth impone a chi intende seguirlo? La consapevolezza dell'inutilità soggettiva. L'individuo si ritiene inutile e pertanto trova gratificazione soltanto nel servire chi ritiene importante. C'è chiaramente l'intenzione di annullare chi intende seguire il pazzo di Nazareth. Si intende annullare la sua soggettività, la quale pretende il riconoscimento delle azioni compiute. Quando compi delle azioni, secondo il pazzo di Nazareth, non le compi per impegno soggettivo, ma perché non hai altra scelta che compierle. Il compimento di quelle azioni non comporta il riconoscimento delle azioni compiute, ma l'annullamento di chi ha compiuto quelle azioni, in quanto il compimento di quelle azioni determina l'inutilità di chi le ha compiute. Il compimento di quelle azioni porta l'individuo che le compie ad annullare la sua utilità nei confronti del padrone, che potrà riattivare quell'individuo soltanto nel momento in cui gli conferirà nuovi compiti, riconoscendogli un'ulteriore utilità. Per il pazzo di Nazareth l'individuo in sé è inutile, è un oggetto di cui il padrone si serve per ottenere dei vantaggi, salvo gettare l'individuo in quanto oggetto senza utilità. Tenete presente che io sto commentando un passo dei Vangeli che ho appena letto, chiaro questo? Non mi sto inventando delle accuse. Per il pazzo di Nazareth l'individuo non ha fine in sé, ma a fine soltanto mentre serve il suo padrone, non l'ho detto io, l'ho detto il pazzo di Nazareth, e diventa inutile quando ha portato a termine il suo servizio, un servizio dal quale non è in grado di sottrarsi, quando ha arato il campo dovrà servire il suo padrone. Il padrone non dice allo schiavo: hai fatto bene il tuo lavoro, ecco il compenso, ma dice piuttosto: cosa mi importa se tu hai fatto bene il tuo lavoro? Se tu non lo facevi bene io ti bastonavo. Hai fatto bene il tuo lavoro, ora continua a lavorare, se non vuoi sentirti inutile e bastonato. Questo ci consente di conoscere l'esatta relazione che esiste fra il pazzo di Nazareth e gli esseri umani. Per il pazzo di Nazareth gli esseri umani sono solo servi da usare, oggetti da bastonare o da considerare inutili. Gli esseri umani per il pazzo di Nazareth sono soltanto bestiame per il suo servizio. Devono servirlo, pena il terrore. Solo fin tanto che lo servono sono oggetti utili. Quando cessano di servirlo devono sentirsi oggetti inutili e supplicare il padrone affinché li reimpieghi o li renda in qualche modo utili. Perché sentirsi obbligati nei confronti dello schiavo che fa bene il suo lavoro? Lo schiavo, per il pazzo di Nazareth, è solo oggetto di possesso, un oggetto che ara il campo e che gli serve da mangiare, magari se stesso. Il cavallo porta il cavaliere lungo il percorso in cui il cavaliere intende andare. Giunto a destinazione, il cavaliere toglie la sella al cavallo, lo abbevera, provvede perché mangia e solo dopo che si è assicurato che il cavallo sia alloggiato in un luogo sicuro e rinfocillato, provvede a riposarsi, a riposare e rinfocillarsi egli stesso. Il cavaliere ha bisogno del cavallo anche domani e domani ancora. Per il cavaliere il suo cavallo è prezioso, provvede affinché sia sempre in grado di servirlo. Il cavaliere non ammazza rendendo inutile la sua cavalcatura. Una volta giunto a destinazione, il cavaliere ringrazia il cavallo per la sua fatica e, quando è possibile, fa in modo che fatichi il meno possibile affinché possa, all'occorrenza, essere pronto per affrontare nuovi impegni. L'essere umano, per il pazzo di Nazareth, non è un cavallo, è una bestia da sacrificare. Sono tanti gli esseri umani da distruggere. Ha lavorato e che lavori? È uno schiavo. Se domani, in quanto schiavo, non sarà in grado di lavorare, crepi e se ne prende un altro. Gli esseri umani per il pazzo di Nazareth non sono uguali a sé, non hanno i suoi stessi bisogni o le sue stesse determinazioni, sono oggetti da buttare. Questo insegnamento del pazzo di Nazareth ha attraversato la storia, legittimando non solo lo schiavismo, ma le stragi compiute all'interno dello schiavismo stesso. Questo tipo di direttiva divina non ha soltanto legittimato la schiavitù, ma anche la qualità della schiavitù, che nel corso di secoli ha devastato i continenti di questo pianeta. Quando noi, oggi come oggi, figuriamo nella nostra mente il concetto di schiavitù, lo figuriamo come si è espresso nei secoli in cui l'umanità è stata sottoposta al terrore cristiano. La schiavitù cristiana come risposta descritta e voluta attraverso l'imposizione del Dio padrone dal pazzo di Nazareth. A questo criminale interessava esclusivamente distruggere l'umanità, costringendo gli esseri umani in ginocchio e sottomettersi a se stesso in quanto padrone e a quelli che, impossessatisi degli esseri umani, intendevano sostituirvisi facendosi pastori e pescatori di uomini. Per un diverso tipo di umiltà è necessario riconoscere all'essere umano delle determinazioni soggettive attraverso le quali affrontare l'oggettività nella quale vivere. Allora, e solo allora, l'essere umano, qualunque sia la sua condizione sociale, è soggetto di contratto e il suo lavoro è riconosciuto importante. Non soltanto ora, ma anche domani e domani ancora. Non è oggetto da buttare, ma soggetto che trasforma l'esistente. Quest'essere non sarà mai umile in ginocchio e consapevole di inutilità, ma sarà umile davanti all'immenso e nell'esecuzione della propria strategia soggettiva. Il suo tremore non sarà il tremore proprio di chi subisce il terrore del padrone, ma sarà il tremore di chi stringe i pugni, i denti e i tendini nel concentrare se stesso per affrontare lo sconosciuto circostante. La sua riverenza non sarà nel riconoscimento di essere un oggetto appartenente al padrone, ma sarà la riverenza di chi, conscio dell'immenso in cui si muove, tratta ogni oggetto con rispetto. Questo tipo di umiltà non è conosciuta nel cristianesimo. Proprio perché il cristianesimo trasforma l'essere umano in oggetto di possesso, non può permettere a nessun oggetto che egli possiede di esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni, salvo per imporre a se stesso come servo del Dio padrone e diventare a sua volta capo di servi del Dio padrone. con questo passo di Luca. Viene definita la qualità della schiavitù nel cristianesimo, non solo la schiavitù come organizzazione giuridica da imporre ai sistemi sociali, ma tutta la struttura di assoggettamento degli esseri umani alla Chiesa cattolica che, consideratasi padrona degli stessi, pretende da questi di essere servita in quanto si ritiene padrona degli individui al punto tale da ritenersi in diritto di stuprarli. Questo è l'insegnamento divino del pazzo di Nazareth. E passiamo alla seconda, una seconda parabola di Luca che conoscete tutti molto bene, no? Ve l'ho già detto, io lo cito sempre, è ormai un leitmotiv. Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Attenzione, ripeto ancora il concetto. Ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque, cioè in pratica stava dicendo che la fine del mondo era imminente, era uno dei vari pazzi che diceva che ormai era arrivata la fine del mondo, tanto per essere chiari. Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare. Chiamati 10 servi, consegnò loro 10 mine dicendo: impiegatele fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasceria a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Perché lo odiavano? Non lo dice, vero? Quando fu di ritorno, dopo aver ottenuto il titolo di re, fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il denaro per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò al primo e disse: signore, la mia mina ha fruttato altre 10 mine. Gli disse: bene, bravo servitore, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, riceverai il potere sopra 10 città. Poi si presentò al secondo e disse: la mia mina, signore, ha fruttato altre 5 mine. Anche a questo disse: anche tu sarai a capo di 5 città. Venne poi anche l'altro e disse: signore, ecco la tua mina che ho tenuto riposta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo, e prendi quello che non hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato. Per mietere quello che non si è seminato significa rubare a casa mia. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico servo malvagio. Ah, st'altro, cioè lui ruba quello che non ha seminato, ma è l'altro il servo malvagio. Vabbè. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Poi parleremo anche del concetto di banca, forse. Il mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: signore, ha già 10 mine. Vi dico, a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, attenzione, e quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Questo è l'insegnamento del pazzo di Nazareth. Naturalmente trovate varie, traduzioni di quel uccideteli davanti a me. Io ne ho tre: scannateli, sgozzateli e ammazzateli. Questo qua è l'uccidetemi, ma questo qua l'ho presa dai Boy Scout, per cui probabilmente anche la dicitura dei boy, cioè c'è il traduttore, un traduttore calvinista di cui ho la Bibbia, che dice scannateli. Poi c'è un traduttore sempre CEI che dice sgozzateli, e un altro uccideteli. Per cui ci sono varie.
Sì, dai, fra qualche anno datemi uno scapaccione.
Sì, date perché... uno scapaccione. Allora, il racconto delle mine in Luca è stato già più volte analizzato. Nel contesto di questo lavoro di analisi si interessa a mettere in luce il diritto che i cristiani si arrogano di torturare che non si può difendere e come questo diritto alla tortura sia un dettato divino del loro fondatore. Le persone per il pazzo di Nazareth sono solo bestiame da condurre al macello e assumono valore soltanto nella misura in cui lo aiutano portando altro bestiame al macello. L'esempio che viene usato da Luca è quello della ricchezza materiale. L'unica ricchezza concepita dalla Chiesa Cattolica ed è l'unica ricchezza che la Chiesa Cattolica intende accumulare, attraverso la quale ricattare e costringere in ginocchio chi non si può difendere. Altri esempi Luca non li poteva trovare, tanta la sua bramosia nel costringere le persone in ginocchio, che può ottenere soltanto, che può ottenerla soltanto costringendole, ostentando la sua ricchezza. Una volta che le persone sono in ginocchio attraverso l'ostentazione della sua ricchezza, le costringe ad alimentare la sua ricchezza stessa, in quanto solo l'alimentazione della sua ricchezza gli permette di continuare a costringere persone in ginocchio. Le persone sono tali solo nella misura in cui costringono altre persone in ginocchio davanti a lui. Non a caso nella sua storiella il macellaio di Sodoma e Gomorra viene identificato con un padrone di nobile stirpe, un padrone la cui proprietà e il cui diritto certamente nessun ascoltatore mette in discussione. È come se Luca affermasse che all'interno della cultura in cui egli parla, gli individui di nobile stirpe hanno il diritto di bastonare, di ammazzare chi vogliono, come vogliono e quando vogliono. È come se Luca dicesse, vedete, il padrone in ogni tempo bastona chi vuole come vuole, è una cosa normale. Al di là della menzogna di cui si circonda, Luca, in quanto storicamente nessun sistema sociale si è mai circondato del terrore come fece la Chiesa Cattolica per le indicazioni dottrinali di Luca stesso, ma il fatto stesso di demandare questa indicazione al suo Dio come manifestazione di verità porta la Chiesa Cattolica a considerare il suo diritto a bastonare chi non si può difendere manifestazione del volere del suo Dio nelle sue azioni che, proprio per questo, fanno della tortura sugli esseri umani manifestazione del suo Dio vivente. Il pazzo di Nazareth non pone un uomo quale protagonista del suo racconto, ma egli stesso in quanto emanazione del Dio padrone suo padre. È Dio padrone suo padre che concede le mine e del denaro, intende ricevere gli interessi. Egli concede le mine e la morte. Egli concede la miseria e dalla miseria intende trarre interesse. Cosa fanno gli schiavi nel racconto di Luca? Gli schiavi moltiplicano il bestiame umano e le sue gregge. Il potere della mina viene restituito al padrone con gli interessi. Ognuno di loro ha fatto quanto poteva ed ha alimentato il potere del padrone. Quel padrone era un individuo odioso, esattamente come il padrone di cui il pazzo di Nazareth si identifica come padrone in quanto suo figlio. Quel padrone andava in un paese a prendere nel possesso, esattamente come i missionari cattolici. I missionari cattolici si sentono dire, andatevene, noi abbiamo già i nostri dei. Loro arrivano con le armi, con il terrore, con il ricatto e la menzogna del truffare, finché, stuprate le relazioni fra gli esseri umani e il loro circostante, riescono a costringere quei popoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Bene, dice il padrone allo schiavo, ti ho dato una mina e tu mi hai portato 10 schiavi per incrementare il mio gregge. Comanda 10 città, stuprali, costringili in ginocchio finché non allenino a diventare anch'essi come te, padroni di altri schiavi. Agisci su quelle città affinché gli schiavi trasformino i loro figli in schiavi. Bene, dice il padrone allo schiavo, ti ho dato una mina e tu mi hai portato 5 schiavi per incrementare il mio gregge. Comanda 5 città, stuprali, costringi in ginocchio finché non anelino a diventare anch'essi come te, padroni di altri schiavi. Agisci su quelle città affinché gli schiavi trasformino i loro figli in schiavi. Infine lo schiavo restituisce la mina che ha preso. Ho riposto la mina per paura della tua malvagità. Tu sei un criminale, tu rubi quello che non ti spetta e depredi chi costruisce il futuro. Io non metterò in ginocchio per te chi non si può difendere. Chi è malvagio? Il pazzo di Nazareth è l'assassino che indica suo padre, il Dio padrone dell'universo. Ti giudico dalle tue parole. Non ti sei messo in ginocchio. Tu hai paura del mio terrore. Ma nonostante questo, non vuoi essere il mio schiavo, produttore di altri schiavi. Tu sei malvagio perché non vuoi trasformare i tuoi simili in schiavi. Questa è la logica cattolica, eh? Il padrone, quando vi dicono tu sei malvagio, significa tu sei malvagio perché non vuoi trasformare i tuoi figli in miei schiavi. Il padrone farà capo di schiavi che agirà per procurargli nuovi schiavi, distruggere gli esseri umani per costringerli in ginocchio. Questo è l'intento del pazzo di Nazareth attraverso le descrizioni di terrore di Luca. Attraverso questo Luca sollecita i suoi seguaci a procurarsi altri schiavi da mettere in ginocchio davanti al Dio padrone. Attraverso questo Luca sollecita ad essere spietati nei confronti degli esseri umani affinché il Dio padrone, di cui è portavoce,
li faccia capi di altre città, di altri schiavi. Per concludere, Luca si arroga il diritto allo sterminio. Per concludere, Luca si arroga il diritto al genocidio. E la Chiesa Cattolica applicherà questo diritto. E nell'arrogarselo indica che alla Chiesa Cattolica l'arte e la necessità dello sterminio dei popoli per costringerli a metterli in ginocchio. Il terrore del pazzo di Nazareth attraverserà l'intera storia dell'umanità. Interi popoli saranno annientati, distrutti, seviziati. Interi popoli saranno sterminati e costretti a mettere in ginocchio i loro figli per compiacere gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. La distruzione dell'umanità è definita come volere del Dio padrone. È il volere del Dio padrone che impone la distruzione degli esseri umani. È per ordine del Dio padrone che la Chiesa Cattolica stermina costringendo in ginocchio chi non si può difendere. È un imperativo divino. È la verità. La verità impone alla Chiesa Cattolica di uccidere chiunque non accetta sottomissione. Glielo impone il Dio padrone. La Chiesa Cattolica esegue. Esegue con dovizia e accuratezza al compito che il suo Dio gli impone, così che ai suoi sterminatori il padrone conciderà di esercitarsi su molte città ad annientare chi non si può difendere. Tutti i santi cristiani sono fatti santi proprio perché hanno costretto in ginocchio chi non si poteva difendere. Chi ha arso vivo Giordano Bruno? La Chiesa Cattolica, per ordine del macellaio di Sodoma e Gomorra, trasmesso come insegnamento dal pazzo di Nazareth. Bruno non voleva che la Chiesa Cattolica dominasse ed ella, per ordine del suo pazzo profeta, lo ha scannato. Chi è l'assassino? Il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth, davanti al quale la Chiesa Cattolica costringe bambini in ginocchio per poterli stuprare e scannare se non accettano lo stupro della loro esistenza. Questo è il commento dei Vangeli. Io vi ho commentato i Vangeli ufficiali come nella storia. Allora, è una questione di un concetto di civiltà giuridica. Altri 3 minuti, Francesco, perché questo qua è la conclusione. Forse un po' lunghetta, ma è la conclusione. Concludiamo questo pezzo e poi cominceremo a parlare di Esiodo degli Dei la prossima volta, no? Allora, qui è una questione, un concetto di civiltà giuridica. Il pazzo di Nazareth priva gli individui di quanto l'individuo contiene per trasformarlo in un servo sciocco ed obbediente. L'obbedienza non è nei confronti di una struttura di pensiero determinata o a delle regole certe, ma ai pruriti di sottomissione del pazzo di Nazareth o dell'assassino che chiama suo padre. Se a prima vista questo può parire assurdo, in realtà è assolutamente logico e coerente all'interno della struttura cristiana. L'individuo non ha nessun diritto di condizionare con il proprio comportamento le decisioni del Dio padrone. Questi agisce come vuole, quando vuole, per quello che vuole, e il suo volere è insindacabile dell'individuo. Il cristianesimo non ha nessuna certezza del comportamento del Dio padrone in relazione alle sue azioni. Il cristiano non sa se le sue azioni, che egli ritiene moralmente corrette, lo sono anche per il suo Dio. Il suo Dio non può essere condizionato nelle sue decisioni dalle sue azioni. Pertanto, il cristiano che fa delle opere ai suoi occhi meritorie non è sicuro del comportamento relativo del suo Dio padrone, né ha la certezza della punizione qualora compie delle azioni che nel suo pensiero sono meritorie. Il suo padrone si comporta nei suoi confronti come vuole comportarsi in base alle sue intenzioni e non è vincolato dalle azioni che il cristiano compie. Apparentemente è una contraddizione, ma serve per avallare il diritto della Chiesa Cattolica a fare quello che vuole, quando vuole e come vuole, senza essere vincolata da nessuna condizione, nessun trattato, nessun accordo. La Chiesa Cattolica intende agire come vuole, quando vuole, per quello che vuole, in funzione del proprio interesse, un interesse che ruota attorno alla trasformazione degli individui in quanto oggetto di possesso. Non a caso, nelle parabole citate, non troviamo mai individui che agiscono per il proprio interesse, in funzione del proprio volere e con la propria capacità di progettare la propria vita. Ci sono 2 tipi di personaggi che agiscono per se stessi, i vignaioli e l'amministratore. Questi 2 personaggi riconoscono che chi hanno truffato è il loro padrone, riconoscono il diritto del loro padrone ad essere padrone e riconoscono che quanto fanno è malvagio. Non accusano mai di malvagità il loro padrone, né riconoscono l'autorità anche mentre lo stanno derubando. Non ritengono che le azioni che fanno siano un diritto o comunque delle azioni volte ad acquisire un diritto. Da questo punto di vista le azioni del padrone sono giuridicamente corrette nel contesto in cui gli attori si muovono. Le azioni del padrone diventano orribili nel momento in cui i cristiani le indicano come esempio ai sistemi sociali, pretendendo di privare gli esseri umani di quei sistemi sociali, delle loro determinazioni e della loro volontà nel tentativo di costruire la propria esistenza. fuori dalla rappresentazione scenica del raccontino, gli esseri umani sono delle persone. Vediamo un attimo. Fuori dalla rappresentazione scenica del raccontino, gli esseri umani sono delle persone che affrontano l'esistenza, costruiscono, mettono in essere delle strategie di vita, e il concetto di ricchezza è un concetto relativo al benessere che un sistema sociale riesce a raggiungere e a garantire ai suoi cittadini. Fuori dal raccontino sono migliaia gli esseri umani che piantano vigne, sono migliaia gli esseri umani che tentano di arraffare e appropriarsi di quanto trovano. Fuori dal raccontino sono migliaia i dipendenti da un padrone che tentano di garantirsi le migliori condizioni di vita, e migliaia i padroni che tentano di garantirsi i migliori amministratori anche quando questi sottraggono loro qualche cosa. Gli altri personaggi vivono la disperazione della sottomissione, violentemente imposta. Dal punto di vista del pazzo di Nazareth si comportano male. Dal punto di vista del pazzo di Nazareth scimmiottano il padrone, con atteggiamenti degenerati, bastonano i sottoposti, si ubriacano. Il diritto di bastonare i sottoposti e di ubriacarsi è un diritto del padrone, non è riconosciuto allo schiavo, in quanto lo rende incapace di servire bene. Non esiste per il pazzo di Nazareth nessuna strategia di vita che non sia quella del padrone, e la sottomissione al padrone che per la sua onnipotenza può tollerare la ribellione, ma solo nella direzione della depravazione umana delle azioni da lui compiute. È come se il pazzo di Nazareth affermasse: il padrone bastona, il padrone uccide, il padrone si ubriaca, ma che schifo quando questo lo fanno gli schiavi. Il padrone non è al di fuori del contesto sociale o al di fuori delle relazioni con gli altri uomini, è parte della vita e gioca il grande gioco della vita. La pretesa della Chiesa Cattolica di essere al di fuori dei giochi, al di sopra della vita, è quanto di più orribile sia stato imposto agli esseri umani. Con questa pretesa la Chiesa Cattolica ha rifiutato ogni sistema giuridico, abbiamo visto prima, ha fatto anche la guerra contro l'obbligo di istruzione, no? Che non fossero leggi assassine attraverso le quali costringe gli esseri umani in ginocchio. Quando il sistema giuridico cattolico cominciò a cedere e iniziò a riconoscere un potere agli imperatori prima, ai nobili poi, e infine dopo la rivoluzione francese anche agli esseri umani in quanto esseri umani e non soltanto per il ruolo ricoperto. Il diritto di bastonare chi non si può difendere è una pretesa aberrante, lo diventa ancora di più quando diventa un diritto sancito da un dettato divino. C'era una volta una norma giuridica secondo la quale la padrona bastona la serva e gli si può rimproverare qualche cosa soltanto se la serva muore entro 3 giorni. È una legge cattolica, cioè era già il dominio cattolico. 3 giorni dalla bastonatura. Se muore dopo sono affari della serva e la padrona è innocente. Questo comportamento era relativo al dettato divino del Dio padrone, tramite il pazzo di Nazareth che millanta di essere suo figlio. Altri comportamenti relativi al diritto di bastonare che non si può difendere sono anche più aberranti. A noi non interessa l'aberrazione espressa attraverso i dettami divini del pazzo di Nazareth, ma ci interessa i dettati stessi. Sono i dettati la vera aberrazione, che devono essere indicata come l'infamia umana. Uscire dal diritto capriccioso della Chiesa Cattolica di fare quello che vuole, quando lo vuole e come lo vuole, fu l'imperativo di milioni e milioni di individui che hanno ricoperto col loro sangue le terre in cui la storia dell'umanità si espresse. L'uscita dal terrore fu il riconoscimento degli individui in quanto soggetti di diritto, portatori di diritti, anche se ancora non si è riconosciuto completamente alle autorità sociali l'essere portatori di doveri penalmente censurabili nei confronti degli individui e del sistema sociale. Un individuo viene condannato quando calunniato soltanto nella Chiesa Cattolica. Solo la Chiesa Cattolica eleva la calunnia a condanna dell'individuo. La calunnia è l'arte attraverso la quale la Chiesa Cattolica accusa un individuo. Un ladro non è semplicemente qualcuno che ha rubato, ma è un essere abietto che non si vuole sottomettere alla miseria e che compie tutta una serie di azioni malvagie, fra virgolette, di cui il furto per il quale viene condannato in fondo è la meno riprovevole. Andate a leggervi il libro scritto per diffamare il conte Cagliostro. La calunnia come garanzia per la condanna, non il fatto condanna, ma il sottrarsi dell'individuo alla sottomissione del potere cattolico. Questo atteggiamento è sempre stato coltivato fin tanto che la Chiesa Cattolica disponeva del controllo sia delle leggi che dei magistrati. Milioni di calunniati sono stati massacrati dai cattolici che potevano permettersi di torturarli solo calunniandoli. o solo per averli calunniati, dopodiché li torturavano. La storia della caccia alle streghe altro non è che una storia della calunnia, della menzogna, dell'invenzione soggettiva di accuse al solo scopo di divertirsi a torturare chi non si può difendere, in ottemperanza ad un dettato del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth. Non si tratta di riconoscere le persone mentre costruiscono il Dio che cresce dentro di loro. Il pazzo di Nazareth afferma di cacciare il Dio che cresceva dentro di loro per metterlo in ginocchio. Si tratta di riconoscere il diritto delle persone a stipulare contratti anche col Dio padrone, pretendendo che i contratti stipulati siano rispettati. Anche l'infamia del padrone, che paga come da contratto solo dopo che il lavoro è stato svolto, è un'aberrazione rimasta della facoltà del padrone non solo di non pagare quanto avrebbe dovuto, ma di bastonare colui che lavora per lui. Il bastonatore si manifesta anche in maniera diversa, quale ricattare, estorcere, tempo di lavoro o mansioni diverse, senza che questo sia considerato giuridicamente un reato. Il diritto di bastonare chi non si può difendere è una delle perversioni del pazzo di Nazareth che ancora si manifestano nei sistemi giuridici occidentali, e sarà ancora molto lungo sostituire il ricatto, il terrore e la minaccia con la quale questi sistemi giuridici costruiscono il controllo degli individui. Per rimuovere totalmente un sistema giuridico quanto per rimuovere completamente dal sistema giuridico quanto il pazzo di Nazareth e la Chiesa Cattolica hanno seminato, saranno necessari dei cambiamenti emozionali all'interno dei sistemi stessi, in cui la giurisprudenza avrà alla base il sistema sociale in quanto tale e non un sistema di appropriazione ed utilizzo degli interessi soggettivi del sistema sociale. Quando il sistema schiavistico stava uscendo dalla concezione sociale, sto parlando di Roma naturalmente, ecco arrivare il pazzo di Nazareth che lo impone, cioè che impone il sistema schiavistico, non più come scelta fra gli uomini, ma come imposizione agli uomini del volere del Dio padrone. Così bastonare che non si può difendere è arte del padrone e dell'ossequio che deve al pazzo di Nazareth, il ringraziamento del più forte per il diritto che il pazzo di Nazareth gli ha concesso di stuprare chi non è in grado di difendersi. L'aberrazione del cristianesimo non sta solo nelle azioni degli uomini, ma nel suo pazzo presunto profeta che soddisfa i propri pruriti bastonando, minacciando e ricattando chi non si può difendere. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, 8 febbraio 2000. E questo è il bastonatore. Allora, se qualcuno vuole dirmi che Gesù di Nazareth è buono, per piacere, me lo citi nero su bianco, cioè si vada a leggersi i Vangeli e si tolga dalla testa la sottomissione.
Beh, se lo possono sempre inventare, sai, le loro specialità. Hanno inventato un Dio creatore che dal nulla crea il mondo, vuoi che non possono inventarsi che c'è un Gesù Cristo buono? Cioè, non è un problema questo. Cioè, nella fantasia malata e perversa di ogni cristiano si possono formulare qualsiasi teoria, qualsiasi ipotesi. Dio può tutto, di conseguenza possono inventare qualsiasi cosa.
Si può strappare la lingua a Vanini perché non urla il proprio dolore, ma non si può strappare la lingua agli dèi che ci chiamano.
Sì, ma infatti questo non lo possono fare. Ma d'altronde, sai, tutto il monoteismo è sempre basato sulla falsificazione. Il fatto stesso che si chiami monoteismo deriva dal falsificare l'esistenza delle persone, la vita del mondo, e dire che esiste una sola verità, un solo inizio, o esiste una creazione e tutto il resto.
Allora, tutto questo pezzo, giornale del bastonatore, quando avrò tempo e possibilità lo metterò insieme su internet e quello e tutto il resto. Dal prossimo giovedì riprendiamo Esiodo e riprendiamo gli dei greci, la mitologia greca, sperando di sistemare un po' di cose, e poi riprenderemo il libro dell'Anticristo. Francesco, tu mi hai mandato un'email.
Due email.
A proposito di Iside e a proposito di Mitra. L'ultimo articolo che c'era sulla Repubblica. Vuoi parlargli un pochino a qualcuno, se hai voglia?
No, io vorrei fare un'altra cosa. Cioè, beh, tenete conto che appunto la Repubblica ha fatto ad agosto 5 puntate dedicate alla grande... ad alcune divinità del paganesimo, dando delle interpretazioni delle coordinate. Voglio invece fare una cosa diversa. Casomai, se voi dopo potremmo avere delle telefonate. Noi affermiamo sempre che il monoteismo sia stato frutto di una falsificazione della menzogna, e che non esiste nulla storicamente di quello che è stato affermato, è stato costruito ad arte. Bene, partiamo da una scoperta archeologica di una sinagoga.
No,
cominciamo dagli ebrei. I complessi che emergono dai nuovi ritrovamenti archeologici ribaltano le prescrizioni dei rabbini ortodossi. VI secolo dopo Cristo. Il gran numero di immagini provenienti da queste sinagoghe sparse per Israele, i paesi del vicino Oriente e il bacino mediterraneo, contraddice infatti uno dei caposaldi della presente storiografia del giudaismo, e cioè l'idea che gli ebrei fin dai tempi antichi avessero sistematicamente rifiutato la rappresentazione della figura umana. L'archeologia ci va restituendo un giudaismo dai tratti in gran parte sorprendenti, disposto ad accogliere elementi iconografici di manifesta matrice pagana, come il carro di Helios, e incline a usare la pittura per raccontare e commentare la Bibbia per immagini, affiancandosi alla forza della persuasione dell'arte. In realtà, questi complessi sinagogali sono espressione di un mondo scomparso senza quasi lasciare traccia letteraria. Chi poi abbia fatto sparire questa traccia letteraria e perché sia sparita, sarebbe da chiederselo. Un mondo in cui gli elementi del perdurante paganesimo e del progressivo, ma ancora incerto precisarsi, del cristianesimo convivevano con l'antico retaggio nazionale di Israele, nei medesimi luoghi e addirittura talvolta confusi nella coscienza stessa degli ebrei. Fonti rabbiniche e di evidenza archeologica si contraddicono in maniera talmente tanto palese da diventare le une un'immagine capovolta dell'altra. Il codice delle leggi ebraiche redatto nella seconda metà del secondo secolo d.C. vieta, per esempio, esplicitamente le figure che recano in mano un bastone, un uccello, un globo, nel tentativo di contrastare l'iconografia delle divinità pagane diffuse nelle aree di Israele. Io adesso mi chiedo perché un dettame religioso deve vietare di raffigurare uno che tenga in mano un bastone, un uccello o un globo. Non ci trovo nulla di particolarmente impegnativo che deve essere.
Il globo è l'universo. Il bastone stava a indicare un segno di comando e l'uccello stava a indicare il volare, la libertà.
Sì, no, ma non provo a pensare, c'è la necessità che un'organizzazione religiosa vada a vietare, certo, che tu faccia un'immaginetta che abbia questo senso. Dice l'autore, si sarebbe tentati di raccogliere le proibizioni della lettura rabbinica in una sorta di guida archeologica in negativo. I ritrovamenti archeologici recenti integrano e talvolta rovesciano le prescrizioni della letteratura rabbinica, lasciando intravedere una realtà spesso diversa da quella auspicata dall'ortodossia religiosa. Ecco, queste sono affermazioni fatte da una ricerca archeologica, in cui si dimostra, dal punto di vista puramente storico e archeologico, che quello che ci viene a raccontare, quello che ci viene detto, è stato volutamente falsificato dopo che i fatti sono avvenuti. E dopo che i fatti si sono avvenuti, sono stati ricostruiti come si aveva desiderio di ricostruirli. Non che sia stata una descrizione della realtà. La Bibbia, la stessa parola di Dio, non è mai esistito un Dio che ha dato un messaggio, ma qualcuno che volutamente si è organizzato, strutturato ed ha agito per dire esisteva un Dio che ha dato questi dettami.
Dice il professor Mohamed Fantar, che è uno dei più grossi archeologici, c'è la Repubblica dal 22 agosto, no? Che studia sia i siti di Cartagine ed altri, no? Nell'inizio dell'articolo dice: professore, ma come mai voi qui a Cartagine scannavate e bruciavate i vostri bambini? Risposta: beh, che dire allora dei comunisti? Loro in Russia li mangiavano anche. E praticamente viene fuori che tutto quello che era i sacrifici umani di Cartagine non sono mai esistiti.
Beh, l'unica religione che aveva il sacrificio umano era i cristiani. Cioè, o i musulmani, certo, o gli ebrei, cioè tutte le religioni del monoteismo.
Esatto,
non è mai esistita una religione che avesse come fondamento il sacrificio umano.
Alla fine di tutto l'articolo, dopo tutta una serie di... dice l'intervistatore, no? L'articolista... Che previsioni fate, professore? Quanti secoli ci vorranno ancora perché voi non siate più considerati i Belzebù del mondo antico, cioè i mangiabambini del mondo antico? È difficile dirlo, dice il professore. Dipende dagli studi, dagli scavi e dalla pulizia mentale. Bisogna riprogrammare i cervelli e riuscire ad analizzare gli antichi, ma con la mentalità degli antichi. Giusto lei, poi, dice il professore intervistatore, ha appena scritto un articolo su Astarte come dea puttana dei suoi templi sacri bordelli.
calunnie, dice l'intervistatore. No, vero, ma solo se si considera con gli occhi di oggi. Cioè, soltanto il cristianesimo fa del sesso un'attività coercitrice degli uomini. Sì, della verginità, il cazzo. Cioè, i cristiani hanno il cazzo, la figa, proprio ne ha testa, no? Per cui distruggono la sessualità delle persone e allora diventa perversione ciò che invece è naturale. Gli antichi invece era naturale, per cui ci si organizzava perché fosse il più naturale possibile.
Posso fare un inciso sul discorso della verginità? Allora, facendo degli studi su questo argomento, è venuto fuori che, ad esempio, a Creta, le ragazze che stavano per sposarsi si prostituivano per avere i soldi per farsi la dote. Prova a pensare se 50 anni fa era concepibile con il costo della verginità una cosa del genere. Il che significa che esisteva...
10 anni fa, non 50 anni fa.
Cioè, rendi conto, cioè, nel senso, la verginità, anche, ma tutte anche le menate che... Cioè, tieni conto che il costo della verginità non è del passato, perché se tu pensi che negli Stati Uniti obbligano i ragazzi a firmare un contratto per rimanere vergini, cioè, prova a pensare quanto può essere devastante nella cultura di un bambino, in cui gli adulti li fanno fare, no, non devi imparare, non devi studiare, non devi fare le cose, non devi educarti, non devi giocare, no, devi star vergine.
Basta fare una cosa, innanzitutto ricordate tutta la guerra che il cattolicesimo ha fatto contro la masturbazione infantile, questo è una roba aberrante, ma poi basta prendere le riviste femminili, no? Di 20 anni fa e quelle di oggi, a vedere che razza di cambiamento che è avvenuto proprio nel riconoscimento della naturalità delle persone, cioè quanto era aberrante prima, questo basta prendere le riviste femminili. Se vuoi, basta, per farsi un'idea, basta la pubblicità sui Tampax. Cioè, basta pensare alla pubblicità sui Tampax fatta 15 anni fa, fai finire questo, sì. È solo brevissimo, no? Calunnie, no, vero, ma solo se si considera con gli occhi di oggi. Del tutto sbagliato invece, facendo uno sforzo, arriviamo a ragionare come gli antichi. Per loro il peccato non era certo il sesso, quello è un concetto nuovo, nato con i libri dei monoteisti per cancellare quegli atti d'amore fisico che per millenni, veramente per milioni di anni, furono davvero magici. E sarà dura, dice il professore. Del resto, per rendersi conto di quanto sia lunga la strada da fare, basta pensare che persino il nome Belzebù viene proprio da Baal-Zelub, il dio dei Filistei, che proteggeva dalle mosche le carni dei sacrifici. Mentre MLK, che significava un rito sacro, divenne il mostro Moloch. Cioè, quanta infamia è stata buttata dai monoteisti proprio per screditare la relazione che gli uomini avevano sul mondo. Ma questo lo abbiamo anche in Africa, cioè la devastazione che sta succedendo in Africa è il risultato dell'attività dei missionari cristiani.
Sì, ma voglio aggiungere una cosa, tu dicevi appunto, vado a pensare cosa ne scrive la Bibbia dei Filistei. Ma il termine stesso del patto deriva da un tempio dei Filistei che esisteva in Palestina. E che cosa hanno fatto i monoteisti? Prima hanno distrutto il tempio, poi hanno andato i Filistei, e quando non c'era più nessuno che li poteva ricordare che loro non avevano niente, hanno preso una divinità, appunto, filistea, che si chiamava il Signore del Patto, e hanno creato il patto tra il popolo di Dio e il suo Dio, che prima non avevano questa possibilità. Ma tu parli ad esempio del discorso anche delle prostitute, delle donne, dei rapporti, ma queste cose non sono solo del passato.
Il termine prostituta è un termine cattolico.
Sì, ma basta pensare che ad esempio in Israele in agosto sono state bruciate 4 prostitute soltanto perché erano prostitute. Cioè, e si fanno leggi di condanna perché esistono i bordelli o le case di tolleranza, come si vuole chiamare. E logicamente la cosa più semplice, più immediata che possono fare è quella di innescarli e andarle a bruciare. Ma ogni monoteismo è pericoloso. Cioè, non pensate che i cattolici siano meglio dei musulmani o degli algerini che andavano a sgozzare le altre persone dicendo così non potete rinascere o non entrerete nel paradiso perché siete sgozzati. Cioè, anche il cristiano che si dichiara più tollerante alla fine diventerà il monoteista più intollerante.
Sì, no, ma lo è, ha magia nera dentro.
No, ma difatti io voglio proprio partire ad esempio da un fatto veramente successo. Sì.
Quando vuoi?
Possiamo andare via.
Allora, 049-700-700, 049-700-838. Se telefono qualcuno butterò anche giù i telefoni, tipo Giovanna. Pronto?
Pronto, Claudio?
Dimmi.
Ciao.
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 Sono Francesca. Dimmi. Ascolta. Rispondo a Francesco,
sì?
Che parlava, chiedeva lumi, coordinate sul film
Costanza da Libano.
Costanza con la G da,
da Libano.
Da Libano, sì. Sì. Allora leggo e poi.
Sì, 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 sì. Sì.
E poi vi do. Sì. Allora, questo film è il film su di una strega. Devo abbassare la radio?
No,
ma c'ho anche il libro.
Ecco. Dunque, sì, dove ero rimasta?
Sì, è che...
Ah, è una strega, sì, una strega processata e condannata a Pisa, leggo,
sì.
Nell'anno 1594.
Sì.
È il nuovo film di Paolo Benvenuti,
sì.
Toscano. Costanza di Libano, interpretato da Luigi Poli, che è una contadina...
Sì.
Di fine Cinquecento, accusata di stregoneria. Paolo Benvenuti, toscano di San Mimiato, persegue il cinema come passione e racconta momenti di un passato oscuro e terribile, come in Confrontorio. Storie ai margini della storia. Costanza è la figlia naturale di un nobile fiorentino, Lotto Nicolini. Fu violentata a 8 anni. Da un pastore maremmano, fu costretta a sposarlo e quando restò vedova si guadagnò da vivere come medichessa e levatrice. Queste erano le streghe, raccoglievano l'eredità precristiana delle sacerdotesse della madre terra, accompagnavano la gente nella nascita e nella morte ed era proprio questo che la Chiesa non voleva. La Chiesa pretendeva l'esclusiva sui due momenti cardine della vita di ognuno, con i sacramenti del battesimo e dell'estrema unzione. E dunque la Chiesa si insospettì, l'inquisitore torturò e la donna trovò la morte. Sto leggendo su di una rivista di cinema settimanale.
Grazie.
Ecco, per quanto riguarda... Francesco che voleva sapere quando e come usciva questo
film,
questa storia, questo film molto interessante, io posso dare c'è un sito internet su questo regista.
Dimmi.
Allora
www,
no?
Sì, 3W.
Cosa?
3W.
No, parlami al telefono.
www, 3W.
No, una sola W.
Sì.
E B. Allora, una W. E come Empoli e B come Bolzano.
E B.
Sì, web.
Web.
Sì, virgola. Poi 3W.
Sì. www.
Sì, puntato A.
Puntato A.
Lineetta Benvenuti.
Lineetta sottolinea o trattino normale?
Trattino. Dopo la A trattino Benvenuti.
Benvenuti.
Punto.
Punto.
Com.
Com.
Ecco, poi dice trovate la mia email. Ecco lì.
Sì.
Sotto questo. Poi se vi interessa c'è anche un sito internet delle streghe. Tremate, le streghe sono tornate. Lo volete?
www.streghe.com.
Cosa?
www.streghe.com?
No, è www.puntato
K
Y
Y
U 2Z.
chiuso.org/streghe, dai, li conosco, sono degli amici di Bologna.
org/streghe.
Sì, sono di Bologna.
Sono amici di Bologna.
Era su questo, anche su questa stessa rivista che vi sto.
Bene.
Ecco, un'altra cosa, se mi è permesso di parlare ancora.
Sì.
Ho visto domenica 13 agosto sulla grande storia, un documento sulla grande storia, non so se voi l'avete visto, su un canale nazionale, Rete 3, mi pare, Rai 3 o Rai 2, non mi ricordo bene. Domenica si parlava della seconda guerra mondiale e per quel che riguardava l'aggressione nazista alla Jugoslavia.
Sì.
Che è stata poi sconfitta con singolare preveggenza e abilità dalla resistenza organizzata da
Tito,
da Broz. meglio nato, no, sì, meglio conosciuto come Tito, e che anche dopo questo, alla fine del conflitto fino all'80, riuscì in questo mosaico di stati e etnie a tenere le redini, a mantenere pace e prosperità. Poi va ben finito lui, sappiamo come bene. In questo documento viene raccontata anche con filmati la figura del cardinale cosa, Stefanitz?
Stefanitz, sì.
Sì, sì, sì. Allora si vedono filmati vari e anche quando, per esempio quando dà la comunione ai serbi convertiti.
Sì.
Però dicono che i non convertiti venivano sistematicamente
macellati. Macellati
dagli Ustascia.
Sì, noi, ma lui sapeva tutto, faceva tutto, e anche le suore partecipavano.
L'anno, per questo chiedevo se l'avete visto.
No,
la, no.
Sulla grande storia, in due puntate, bellissima, interessante. Ecco, io sono rimasta abbastanza libita anche perché ricordavo quello che avevate detto.
L'ha fatta santo?
L'ho fatto santo.
Beh, sì, macellava i nemici, chiaramente è stato fatto santo.
Ma si vede benissimo in questo documento, Ma io dico, fanno santo questo individuo, sì, e ignorano tranquillamente un cardinale come Romero, che era veramente dalla parte...
Ma scusa, hanno fatto santo Giovanni XXIII, che aveva un piacere particolare nel spezzare gambe, spezzare piedi sui posti di lavoro. Aveva fatto una guerra feroce contro i preti operai.
Perché sì, ma più per esempio cosa... il cardinale Romero non viene ignorato, non è... Lui che era veramente una persona, diciamo, dalla parte...
ma sai, era... puzzava. Sì,
non
si diceva che avesse simpatie comuniste.
Non era funzionale.
Sì, non era,
funzionale. Comunque, ecco, questo volevo dirvi. Per quanto riguarda il resto, io mi sto sempre dando da fare e vi saluto.
Va bene, perfetto.
Ma, non è, non dipende da
no,
me.
No, no, non ti preoccupare, noi siamo pazientissimi.
Sì. sapessi quanta pazienza che ci vuole.
Va bene, anche di più, dai.
Sì. Allora, niente, volevo solo informarvi di questo e augurarvi... un buon proseguimento.
Grazie.
E poi stasera ci risentiamo un'altra volta.
Sì.
Ho sentito che parlate di Castaneda.
Sì, leggo un capitolo di Castaneda, sarò velocissimo, per cui registrate.
Ecco, benissimo.
Va bon.
Sì, ciao.
Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.
Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine, vediamo l'ultima.
Sì,
pronto?
Pronto, salve, sono Cristina.
Dimmi.
Senti, io sono stata in montagna sullo Sciliar.
Sì.
E ho visto che parlano delle streghe, allora volevo saperne qualcosa di più.
Vedi, invece saresti tu che dovrei portarmi a me quelle notizie.
No, ma io non ho saputo niente, ho visto che vendono sti pupazzetti, ho detto, a parte il coso dei turisti, no?
C'è.
Però probabilmente c'è qualcosa dietro,
sì.
Di tradizione, eccetera, allora pensavo che voi ne sapeste più di me.
In che zona è questo dove stavi?
Questo qua è proprio a rifugio in alto, dove c'è
in
alto della montagna dello Sciliar, è un rifugio che si chiama Bolzano. E là vendono tutte queste cose, comunque sull'Alpe di Siusi.
Allora guarda, tutte le tradizioni di montagna, tu troverai tutte le tradizioni di streghe, cioè tutte le storie che ci sono tutte storie di streghe. C'è una storia che si racconta, per esempio, in un paesino dell'Alto Adige, no?
Sì.
In cui un prete disse che in un certo paese di sopra c'erano ogni casa aveva una strega, e nel paese di sotto c'era una strega, sì, una casa c'era una strega e nell'altra no. E la sera le streghe lo aspettarono e lo riempirono di botte.
No, se vuoi ti posso dare una coordinata. Esiste un libro.
Sì.
C'è, non so se lo conosci, un certo Roberto Gremmo, non è che abbia fatto una grande produzione di qualità, però è uno dei pochi testi che sono proprio sulla presenza della stregoneria nell'arco alpino come fenomeno di resistenza religiosa.
Sì.
Roberto Gremmo, le edizioni sono le Elbe.
Roberto Gremmo, edizioni?
Elbe.
Edizioni Elbe.
Devono essere di
Ivrea. Elbe come l'isola senza...
Esatto.
E dovrebbero essere di Ivrea. Comunque hanno fatto... Io ho alcuni suoi libri di questo Roberto Gremmo, non sono nulla di particolare, però ha fatto, in caso mai la prossima volta, visto che c'è qualche ascoltatore che è interessato, porterò i riferimenti bibliografici e i libri che ho.
Ok, devo mettere giù. Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie, ciao.
Io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vedo qua che non c'è Mario oggi, vedo un'altra persona, vabbè, anche questo. Allora vi do appuntamento per le ore 19 quando leggerò Castaneda. Mi raccomando, registrate perché devo essere veloce, perché devo sfruttare ogni secondo, per cui dovrò essere molto velocissimo. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8, e l'indirizzo dell'Istituto Metterano Studi Politeistica, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi do appuntamento
comunque
per le ore 19.
Su internet trovate tutto.
Su internet trovate tutto. Grazie per l'ascolto e a risentirci.